Grazie a lei, professore. E dunque, ora siamo arrivati quindi a dare la parola all'autore della traduzione di questo saggio, di questo libro di Tosella. Quindi do con piacere la parola a Marco Vanzulli, Università degli Studi di Milano Bicocca e membro del Centro Studi Raniero Panzieri. Prego, Marco.
Grazie. Allora, grazie molte a Luca e Giorgio, veramente, perché hanno saputo esporre criticamente, come si è visto adesso dalla conclusione di Giorgio, e criticamente, ma anche dall'esposizione di Luca, in modo intelligente questo volume, no? Mostrando non soltanto i contenuti, ma come lavorassero insieme più categorie, più tradizioni. È un testo molto complesso. Ricordo che la presentazione è registrata e sarà poi disponibile appunto sul sito del Centro Studi Raniero Panzieri, che Vincenzo ricordava adesso. Ringrazio anche l'editore, l'edizione Punto Rosso, che poi vuol dire Roberto Mappelli, che credo sia ancora qui con noi, per aver accolto questa mia proposta di pubblicare il testo, questo libro di André Tosel, Studi su Marx ed Engels, appunto, che è un libro mio importante, secondo me, che non ho scelto di pubblicare per un omaggio postumo, diciamo, all'autore, ma perché ritengo che sia un testo molto più rilevante di molti altri testi pubblicati in questo periodo e che hanno avuto molta più enfasi e pubblicità. E un testo, come si è visto dalle cose dette da Giorgio Luca, un testo non soltanto su Marx, ma un testo anche sul comunismo, su un'idea non banale di comunismo. Qui riprendo un po', forse allora, il punto di forza di questo testo, anche magari il suo punto di debolezza, riprendo la critica finale di Giorgio, perché in effetti il comunismo di cui parla André Tosel è evidentemente non è più il comunismo a cui tanti possono rifarsi con nostalgia come qualcosa di acquisito che bisogna riproporre, ma qualcosa che va ricostruito. Quindi una delle questioni che pone questo volume è che cos'è il comunismo oggi, e la caratterizzazione temporale è fondamentale. L'oggi di questo libro è un libro pubblicato nel 96, non è più l'oggi del 2021, ma resta molto attuale e cercherò di mostrarlo in questo tempo. No, cercherò di non prenderne tanto, perché credo che quello che hanno detto Luca Basso e Giorgio Cesarani finora già sia molto e voglia fare intervenire altri che sono presenti. Prima però di dire qualcosa sul libro che stiamo presentando, vorrei dire che, richiamo ancora qui Roberto Mappelli, le edizioni Punto Rosso, se l'editore resta dell'avviso, vorremmo continuare a pubblicare in italiano André Tosel nei prossimi tempi. Innanzitutto con un impegno piuttosto intenso per il lavoro di traduzione e la dimensione dei testi, cioè la cosiddetta trilogia sulla globalizzazione, no? Così era chiamata, sulla mondializzazione. Sono tre testi, e adesso li cito in italiano, possibile titolo, insomma, Un mondo sull'abisso o in abisso, bisognerà vedere, Saggio sulla globalizzazione capitalistica del 2008, poi due testi del 2011, Sul ritorno del religioso, Scenari della globalizzazione culturale 1 e Civiltà, culture e conflitti, Scenari della globalizzazione culturale 2. Ce ne sarebbero anche altri. I testi, come ricordava prima Vincenzo, in realtà non è che non sia stato pubblicato nessun libro. Per esempio, ricordo che Manifesto Libri ha pubblicato il suo libro su Kant. Però è vero, è stato pubblicato molto poco in italiano, almeno di volumi interi, non tanto atti o articoli su riviste. Ce ne sarebbero anche altri, e la trilogia potrebbe trasformarsi in quadrilogia se si pensa a questo testo del 2015, molto poco noto in Italia, non so se in Francia abbia avuto più eco. Il titolo è Nous citoyens, laïcs et fraternels, quindi sarebbe Noi cittadini, laici e fraterni, quindi un titolo molto francese, no? Citoyen, la laicità, la fraternité, eccetera. Il sottotitolo è nel labirinto del complesso economico-politico-teologico. Se volessimo finire i libri che meriterebbero una traduzione, a parte i testi su Spinoza, sullo spinozismo, anche che non sono tradotti in italiano, c'è anche nel 2009 il marxismo del XX secolo. Quindi tutti i testi che meriterebbero di essere conosciuti maggiormente a un pubblico più ampio. E anche perché veniva ricordato già da Vincenzo all'inizio, André Tosel è stato un autore molto presente in Italia, paese con cui aveva certamente i legami più forti dopo la Francia, per ragioni di studio e di ricerca prima di tutto. Suoi autori per eccellenza erano Labriola e Gramsci, autori a cui era legatissimo, ma anche, questo non lo si conosce perché non ha pubblicato molto su questo, Giambattista Vico. Giambattista Vico fu fatto conoscere a Tosel da un suo carissimo amico e spinozista come lui, Paolo Cristofolini, che mi piace ricordare, è scomparso un anno fa. E un libro di Tosel del 1991 si intitola, con un gioco di parole, Marx en italique, quindi in francese sarebbe Marx in corsivo, però questo titolo si occupa delle origini della filosofia italiana contemporanea. E quindi i suoi autori sono Croce, Gentile, Labriola e Gramsci, i suoi soggetti. Quindi Marx in corsivo, Marx en italique, che è un testo che dimostra l'attenzione. Fra l'altro Tosel era di Nizza, viveva a Nizza, quindi città di origine italiana legatissima all'Italia. Una volta mi disse che, fra l'altro, suo nonno era un emigrante friulano e si chiamava Toselli. I legami di questo autore, di questo filosofo così importante con l'Italia sono fortissimi, e appunto c'è un po' questa anomalia con le tradizioni. Oltretutto poi si può immaginare i suoi studi, non soltanto su Gramsci, Labriola, su Spinoza, ma sul marxismo, su Marx, appunto lo legavano a tanti di noi in Italia, e quindi si tratta di colmare una lacuna. Certo, molti di noi hanno già letto questi libri, li hanno letto in francese, eccetera, però penso che si possa contribuire a rilanciare la discussione su temi importanti, rilevanti per la contemporaneità in cui viviamo, e questo è il caso del testo che stiamo presentando oggi, e raggiungere un pubblico più ampio di quello che Tosel ha potuto raggiungere finora. Il testo di cui hanno già parlato in modo molto denso e molto ricco appunto Luca e Giorgio, in qualche modo già si occupa fortemente della globalizzazione degli anni 90, che poi Tosel però studierà moltissimo, rivolgendosi ad un'ampia letteratura all'inizio degli anni 2000, e appunto portando a quei testi sulla mondializzazione, sulla globalizzazione degli anni dal 2008 in avanti. Però anche questo testo, che si occupa appunto del post-89, già delinea lo scenario della globalizzazione. Del resto gli anni 90 sono stati gli anni per eccellenza del tema della globalizzazione. Come ho cercato di mostrare nella prefazione, questo testo obsoleto non lo è per niente, non è un testo della globalizzazione che non ci parli più, come è successo ad altri testi di quegli anni. Altri testi degli anni 90, effettivamente, rileggerli oggi risultano poco utili, poco utilizzabili, troppo facili. Questo è un testo invece estremamente complesso, che interroga tutto il Novecento alla luce appunto del fallimento del socialismo reale. No? Quindi provoca una riflessione che è quella dell'epoca, io penso, alla quale anche noi continuiamo ad appartenere. Come anche chi non lo avesse letto ha già capito dalle relazioni precedenti, questo libro segue due aree tematiche, tra loro evidentemente connesse quasi inestricabilmente. Da una parte, come si evince subito dal titolo, una riflessione su Marx ed Engels. E ricordo anch'io con Luca l'importanza del saggio su Engels e la dialettica della natura, con cui Tosel si sottrae ad un aspetto della tradizione del marxismo occidentale, secondo la nota critica di Perry Anderson, cioè la svalutazione o denigrazione di Engels che tutti gli autori accomunati in quella categoria dallo storico inglese avevano in comune. In realtà no, non è un testo, questo su Engels, marginale, ma è un testo che fa parte integrante della complessità teorica di questo volume, anche perché poi, pur lasciando molto la parola ad Engels, è in gioco una categoria che a Giorgio Cesarale è piaciuto giustamente ricordare, problematizzare, cioè quella di dialettica, una dialettica dei modi finiti, e sorprendentemente troviamo che la usava, secondo l'epistemologia dell'epoca, lo stesso Engels, e quindi non era una dialettica generalistica, universalistica, che copriva tutto, come spesso si dice di Engels. Comunque, quindi, da una parte una riflessione su Marx, appunto, e su Engels, e da un'altra parte abbiamo il pensiero proprio di Tocqueville, la sua filosofia e la sua proposta marxista, che richiamano tanti temi. Un punto in cui si mostra questa continuità tra eredità e interpretazione di Marx, da un lato, e proposta marxista di Tocqueville, dall'altro, è appunto il confronto col liberalismo, che affronta con una decisione e lucidità che in giro non si trovano tanto facilmente insieme. Cioè, il tema che si pone Tocqueville, il tema dei limiti della democrazia rappresentativa, da una parte, e da un'altra quello di una riproposizione complessa, articolata e problematica della democrazia comunista. Io penso appunto che questo sia uno degli aspetti che non ha perso per niente in attualità. Come si dice, il mainstream liberale, insomma, la dominanza egemonica ideologica del liberalismo, è attivissimo su molti canali e livelli ideologici, e il pensiero socialista e comunista, invece, nel 2021 in cui ci stiamo parlando, è arretratissimo, tendenzialmente nostalgico e per lo più incapace di rilanciare la sfida di una democrazia nuova. Naturalmente, non tutto, però mi sembra ancora che questa arretratezza si possa registrare. Le cose più interessanti da questo punto di vista non si vedono sotto quella bandiera, sotto la bandiera del comunismo, che invece sembra essere appunto desiderosa di riproporre vecchie idee che non valgono più. Forse, e questo appunto è un punto di discussione, non so se interpreto bene quello che diceva Giorgio Cesare alla fine, forse André Tocqueville ha fatto piazza pulita troppo velocemente di tutta la tradizione del Novecento, poi magari Giorgio mi corregge, non è esattamente quello che intendeva dire lui, però evidentemente in questo testo c'è un invito a guardare a quello di nuovo che si può produrre in modo non soltanto spontaneistico, però con organizzazione e movimenti insieme. È un punto su cui discutere. Io faccio qualche riferimento all'introduzione per mostrare la complessità di questo libro, e vorrei farvi notare subito all'inizio, la prima frase, come nell'introduzione Tocqueville prende le mosse da un motivo che potrebbe essere tacciato di semplicismo, e cioè la contrapposizione tra le invenzioni più grandiose, appunto il progresso, la tecnologia, qualcosa che rende migliore la vita, e dall'altra parte situazioni intollerabili, scrive. Quindi c'è una contrapposizione, e una contrapposizione che pone subito un tema etico. Quindi questi due momenti, le invenzioni più grandiose e le situazioni intollerabili, stanno l'una accanto all'altra, convivono, e questo è il tema della universalizzazione dello sviluppo. Un tema che Tocqueville ripropone in più momenti come tema, lo dirò tra un momento, come tema etico-politico. No? Questa denuncia deve resistere poi, aggiungo io, ad altre linee di ricerca, e insisto ancora su questa forza che ha e che mantiene tuttora il liberalismo a livello ideologico, che cercano invece di convincere che capitalismo più democrazia rappresentativa sono la forma ultima e migliore che tendenzialmente riduce le disuguaglianze, cioè che le diseguaglianze pur con arresti congiunturali che sempre ci sono, e fra l'altro il presente pandemico starebbe proprio in uno di questi arresti congiunturali, però in una chiave più ampia, appunto di storia universale, di Weltgeschichte, sarebbero in diminuzione. E queste ricerche fanno ricorso a dati macroeconomici molto persuasivi, spesso molto difficili da valutare per i profani. Ricordo il convegno Pandemia e Lavoro di pochi giorni fa, del 24 maggio, con quelle slides che ancora si possono vedere sul sito del Centro Studi Panzieri di Francesco Schettino, dove appunto questo mainstream sulla diseguaglianza veniva contestato. Quindi, sebbene ci siano evidentemente dei limiti assoluti nelle condizioni materiali, ambientali, educativi, per cui si possa parlare di povertà e di ricchezza, evidentemente la ricchezza e la povertà sono relazioni, cose sì, ma cose in relazione. E allora una caratteristica dell'apologetica è sempre stata quella di rimettere questo piano generale alle caratteristiche dell'individuo, e quindi avremmo ancora l'idea per cui la povertà e la ricchezza stanno ad una meritocrazia individualistica, quindi i pigri e gli intraprendenti da un lato sarebbero i poveri e i ricchi, un limite che si ritrova sintomaticamente nel discorso sulla diseguaglianza di Rousseau. Anche Rousseau, per spiegare la disuguaglianza, non sa far altro che, come nel pensiero classico liberale, fa ricorso a queste categorie. Ecco, su questo punto Tozel scrive, a pagina 13, che la promessa della modernità non va abbandonata, che l'illuminismo va riempito di contenuto. E questo, in che modo? Attraverso la critica del modo di produzione capitalistico. Si nota, almeno a mio avviso, la grande differenza rispetto alla critica più nota dell'illuminismo che c'è in ambito marxista, che è quella della dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, dove evidentemente si ritiene impossibile questo completamento e tutto il progetto illuministico viene dai francofortesi considerato frutto dell'inganno in cui tutti viviamo. No, la promessa non è stata mantenuta, va completata per Tozel, ma è una promessa che ancora mantiene una distinzione di disuguaglianza, una disuguaglianza che appunto è una situazione intollerabile per Tozel. Quindi, subito, nello stesso capoverso con cui inizia l'introduzione, rispetto a questa contraddizione, Tozel lamenta il fatto che la filosofia non si mobiliti. La filosofia resta inattiva rispetto a questa contraddizione. È la terza riga dell'introduzione, la seconda frase, e subito la filosofia è richiamata al proprio compito. Questo naturalmente vale anche per gli altri saperi, economia, scienze politiche, sociologia, ognuno a proprio modo. Ma Tozel era un filosofo e aveva fortissima dentro di sé la passione e la preoccupazione per una filosofia che non si mobilita rispetto alla contraddizione fondamentale del proprio tempo. Quindi è una definizione di filosofia molto hegeliana e che ci viene data qui. La filosofia deve pensare la contraddizione fondamentale del proprio tempo. E Tozel dice: cosa fa invece la filosofia? Pensa solo a riprodursi. Questo è un tema che assillava Tozel, quello dell'autoreferenzialità del pensiero e della filosofia in particolare, no? Questa critica alla filosofia, questa passione con cui la filosofia deve saper pensare la contraddizione è costante nel volume. Nella pagina successiva Tozel dice che la filosofia attuale non sa pensare i processi in corso. Quindi molto più della nottola di Minerva che pensa il tempo quando un corso è compiuto, la filosofia deve sapersi calare in questa complessità e fare questo sforzo, altrimenti non fa altro che riprodurre se stessa. Quindi tutto quello che ho detto finora già fa capire che come la componente etica nella filosofia di Tozel sia fondamentale. E Tozel non lo nega, non ha paura, evidentemente non entra mai in una posizione normativistica, che non fa parte delle tradizioni che gli sono proprie, però l'afflato etico, come si dice, è fondamentale. Permettetemi un brevissimo ricordo personale. André Tozel è stato il mio direttore di tesi di dottorato, che è stata su Giambattista Vico. E in questa tesi io mi concentravo soprattutto sull'idea di scienza, sul progetto epistemologico di Vico, e Tozel mi richiamava in molti punti a parlare di più dell'etica, considerando la scienza nuova di Giambattista Vico come un testo importantissimo per una filosofia etica, per la filosofia etico-politica. Quello sulla giustizia, come ricordava, concordo con Luca Basso, con Luca, è uno dei capitoli più densi. E evidentemente il tema della giustizia è un tema etico, così come è etico il tema di un'altra espressione che Tozel, pur essendo di scuola althusseriana, non ha paura di usare, l'espressione, pagina 23, dell'inumano al cuore stesso dell'umano. E addirittura nell'introduzione, proprio per questa ragione, Tozel invita ad abbandonare il motivo, che come tutti sanno è althusseriano, dei due Marx, e spiega: la critica è unità instabile di sapere e speranza. E ben inteso precisava che occorre in questo un'autocritica del sapere e della speranza. Quindi abbiamo la ripresa del crociano e gransciano etico-politico e la categoria di produzione, su cui non mi fermo, è stata descritta ed esposta con molto chiarezza prima da Luca Basso e poi da Giorgio Cesarale. Qui Tozel, peraltro, non si riferisce a Gramsci, ma scrive che la categoria di produzione corrisponde nel modo migliore alla prospettiva di Marx. Quindi abbiamo il tema dell'etica, dell'individuo e delle sue possibilità di realizzazione. Questo è uno dei fronti, forse il fronte fondamentale, su cui Tozel sfida il pensiero liberale. Su questo campo, no, Tozel ritorce contro il liberalismo la critica classica che questo rivolge al comunismo, cioè la critica di occuparsi dell'intero e invece non occuparsi dell'individuo, della sua felicità, della libertà, eccetera, sentendosi il liberalismo intoccabile su questo punto, cioè su quello dell'antiindividualismo. Invece, per Tozel, il liberalismo che fa dipendere le sorti dell'individuo dal mercato è chiamato nichilismo e deve giustificare la propria posizione. Così, fra l'altro, anche posizioni intermedie, come il liberal socialismo, che Tozel rispetta ma critica, e tra questi autori include anche più avanti in altre opere Jacques Bidet, Habermas, eccetera. La posizione di Marx, peraltro, e Tozel lo dice chiaramente, dava la priorità al libero sviluppo degli individui sul libero sviluppo della società, certo intendendo questi due sviluppi come complementari e indisgiungibili, se no abbiamo la monade a cui faceva riferimento Giovanni Marx, la libertà della monade, però la liberazione come, dell'individuo come tema è per Marx la cosa fondamentale. Qui Marx, pensato, come hanno ricordato sia Luca che Giorgio, attraverso Spinoza. Questo, fra l'altro, dell'individualismo marxiano è un tema ben noto a Luca Basso, che ci ha dedicato un bel libro, Socialità e isolamento, la singolarità in Marx, proprio attraverso queste categorie. Voglio chiudere e lasciare spazio agli altri, però vorrei ricordare una definizione a pagina 24 dell'introduzione sulla filosofia, in cui il nesso teoria-pratica è reso complesso con l'idea che la filosofia deve essere sapere pratico-politico, ma non deve rinunciare per questo minimamente ad essere scienza. Un problema che raramente nella filosofia del Novecento abbiamo visto trattare senza unilateralismo. Io chiuderei su questo. Grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie Marco per l'interessante contributo rispetto a questo saggio. Dunque adesso va bene, direi che appunto se si possono porre domande, questo è il momento. Io vedo